Ti lodiamo e ti ringraziamo, o Padre, perché tu ci chiami alla libertà, quella vera. Tu ci vuoi figli, non ci vuoi schiavi, ed è per questo che non solo ci hai liberato dall'Egitto, ma ci liberi da ogni nostro Egitto. E da ogni volta, e ogni volta che il nemico arriva per toglierci la libertà, tu intervieni, chiamando Mosè, ma anche chiamando Paolo, mandando tuo figlio. Grazie perché tu lotti continuamente per la nostra libertà, perché ci vuoi ricondurre a una vita filiale in famiglia. Grazie Signore Gesù perché sei tu che ci hai liberato e ci hai liberato con il tuo sangue, ci hai liberato a caro prezzo. Grazie perché non solo ci hai liberato, ma ci hai reso partecipi della tua stessa vita, donandoci lo Spirito Santo. E ringraziamo te, Spirito Santo, perché operando in noi ci hai reso figli, figli, eredi, cittadini della Nuova Gerusalemme, figli prediletti e amati. Ti chiediamo di operare in noi e di non permettere che ci lasciamo trascinare dalla tentazione o da coloro che ci vogliono portare, rapire la nostra libertà e la nostra dignità di figli. O Maria, ti ringraziamo perché tu come madre continui a guidarci verso la conoscenza profonda di Gesù e tu che sei ripiena di Spirito Santo ci insegni la docilità che occorre avere perché lo Spirito Santo agisca in noi. Grazie perché ci conduci ancora e perché tu continui con la tua opera discreta ma efficace nella nostra vita. Amen. Siamo dunque al capitolo terzo della lettera ai Galati. Riprendo un po' ciò che c'è stato prima. Ricordate questa lettera, in questa lettera Paolo non ha cominciato nemmeno con la benedizione. È l'unica lettera in cui Paolo non comincia come al solito pronunciando parole di ringraziamento a Dio, no? Ricordate le lettere normalmente cominciano così: benedetto sia Dio il quale ci ha benedetto, ringrazio il Signore perché vi ha ricolmato di ogni grazia. Questa lettera comincia subito secca, mi meraviglio, comincia così, mi stupisco, cioè siete arrivati a un punto che mi avete fatto meravigliare, ma perché? Perché anziché andare avanti siete andati indietro. E lì poi comincia tutta una serie di recriminazioni, se volete, o comunque di chiarificazioni, proprio per far vedere che i Galati si sono lasciati irretire da alcuni giudeo-cristiani che sono arrivati senza essere incaricati da nessuno da Gerusalemme, o comunque Paolo dice dalla parte di Giacomo, cioè coloro che erano a Gerusalemme, che facevano parte della prima comunità, sono arrivati a seminare zizzania. Ora, per comprendere bene come si svolge il problema, la questione di Paolo, cioè, dobbiamo notare che Paolo non ha mai messo in discussione il cherigma, cioè l'annuncio di Gesù e tutto ciò che fa parte della parte dottrinale del cristianesimo, la verità del cristianesimo. Ha messo in dubbio invece l'uniformità nel viverla. Paolo contesta che ci sia un unico modo per vivere da cristiani, ed è questa la sua contestazione. Esiste un modo, che è quello di chi era ebreo e si è convertito, e quindi si sentono legati alle loro tradizioni, ed esiste un modo che è quello dei pagani che sono convertiti, i quali non devono necessariamente diventare prima giudei. Ecco, questo è il discorso. Quindi tutto il discorso è lì. E poco prima, quindi il capitolo 2, abbiamo visto come Paolo ha presentato con chiarezza tutto ciò che lui ha vissuto, la sua esperienza già del capitolo primo, lui che era persecutore, come il Signore è intervenuto con molta libertà nei suoi confronti, lui che era l'ultimo è stato chiamato apostolo, e guardate che lui comincia subito la sua lettera con chiamato apostolo da Dio, cioè è Dio che mi ha chiamato, e poi precisa che mai è andato a confrontarsi con gli apostoli se non dopo qualche anno per verificare di non aver corso in vano. E quindi sono stato istruito direttamente da Gesù e quindi arrivo, e poi è andato a Gerusalemme proprio per chiarire alcune cose, e gli apostoli gli hanno dato la destra. E poi però dice che a un certo punto Pietro, che aveva accolto tutto il suo ministero, Giacomo, fratello di Gesù, non Giacomo che è stato già ucciso, Giacomo apostolo, fratello di Giovanni, evangelista, era già stato ucciso da Erode, ricordate? Quindi a Gerusalemme c'era il cosiddetto fratello di Gesù, uno dei cugini di Gesù, che era vescovo di Gerusalemme, dice sia Giacomo che Pietro e tutti gli altri, mi hanno dato le loro destre, quindi abbiamo fatto solidarietà tra di noi, quindi mi hanno riconosciuto. Però quando Pietro, che è arrivato ad Antiochia, ha cominciato, prima che arrivassero quelli da Gerusalemme, si comportava normalmente, mangiava insieme ai pagani, stava con volentieri anche con coloro che erano, chiamiamoli così, cristiani etnici, così venivano chiamati, perché gli etnoi erano i pagani, o i gentili, se volete, chiamate come volete. Comunque, poi a un certo punto sono arrivati alcuni del gruppo, della comunità di Gerusalemme, allora Pietro ha cominciato a non andare più con questi, andava con quelli, creando sconcerto. E allora Paolo dice, bene, in quel momento io mi sono alzato chiaramente e ho detto a Pietro che tu ti stai comportando male, perché questo equivoco, questa doppiezza, fa nascere dubbi anche ai pagani. Quindi tu ti stai comportando in maniera infingarda, addirittura usa proprio la parola dura di... Hai fatto la recita, no? Ricordate, ipocritai, quindi lui parla di ipocrisia, cioè dove ipocrisia non è finzione, eh? Ipocrisia vuol dire recitare una parte, è un mestiere, gli ipocritai erano gli attori, quindi quando uno recita una parte, quindi si può recitare la parte anche del buon cristiano, per cui non si è onesti, Gesù ci chiama all'onestà. Improvvisamente cambia tono, no? Dopo il passaggio, quindi tra la narrazione dell'incidente di Antiochia, viene chiamato così, all'inizio del terzo capitolo, che è un vero e proprio momento di sfogo di Paolo. La traduzione che avete voi sarà o Galati insensati o roba del genere, o stolti Galati. Ora, io sarei un po' più prudente, io tradurrei così, perché la parola... o anoetoi galatai di Paolo è piuttosto, ricordate, cioè, nel Vangelo ci sono almeno due parole che vengono usate per dire la stoltezza. Ricordate, c'è la stoltezza dell'uomo che ha messo da parte, ha accumulato, no? La parabola del ricco stolto, che a un certo punto dice stolto, questa notte morirai, e quello che hai accumulato di chi sarà. Non viene usata la parola anoetos, ma viene usata la parola afron, che vuol dire sei proprio un superficiale, cioè pensi che tutto finisca con i tuoi, hai fatto dei calcoli tu e pensi di essere il Padre Eterno, no? Quindi lo stolto, inteso del Salmo famoso, no? Lo stolto pensa Dio non esiste, ecco, è questo tipo di stolto. Allora, questa è la stoltezza. La parola anoetoi si trova nel capitolo 24 di Luca, rivolta ai discepoli di Emmaus, i quali non è che non sapessero le cose. Se voi andate a leggere quel capitolo, vedete che i discepoli sanno tutto, sanno delle donne, che Gesù è apparso, poi i discepoli che hanno detto che gli è apparso anche a Cefa, eccetera, però, ecco, sono incapaci di collegare i fatti, di metterli insieme, quindi sono delle persone, potremmo dire, io tradurrei ingenui, adesso qui ingenui ancora di più, perché vedrete da quello che vi dico dopo, perché dice, ingenui Galati, cioè ingenui vuol dire, sapete, uno che si fa infinocchiare, no? Quelle persone che trovi la persona bla 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 che ti incanta e tu sei... Ah, ecco, e quindi uno che ti fa il gioco delle tre carte, no? Che te le gira di qui, te le gira di là, rimani lì, ecco, ti lasci. Infatti dice, chi vi ha Traduzione, non so voi cosa avete, incantati, forse?
Ammagliati.
Ammagliati, ecco, più vicino a ammagliati. Però il greco è, il verbo è bascaino, e baskanen. Il verbo bascaino è proprio il verbo di chi ha fatto una stregoneria. Cioè di chi fa le carte, di quella la fattucchiera, oppure che ti ha fatto un, ecco, ammagliati perché ti ha fatto una malia. Però noi ammagliare è piuttosto una bella donna che tu guardi, ecco, no? In italiano una maglia, no? Una magliarda, ecco, ma è un'altra cosa, per dire chi vi ha ammagliati, uno dice, ma in italiano mi suona poco. Io direi chi vi ha incantati, cioè uno che vi ha fatto un incantesimo, incantato nel senso di incantesimo, cioè voi siete stati proprio turlupinati, uno è venuto a pescare, ha buttato l'amo e voi avete boccato, ecco, ingenui in questo senso. Non so come tradurre di più, ecco, mi sembra proprio, no, ma anche dire ingenui, proprio, perché poi Paolo li chiamerà fratelli, poi, per cui se proprio sono così cretini, no, dice stolti, siete imbecilli, ma guarda che bestie che siete mai, no, no, Paolo non sta, gli vuol bene, per dire siete proprio dei sempliciotti, ecco, dei sempliciotti. O sempliciotti galati, cioè, ecco, gli dialetto milanese direbbero grande ciula, cioè uno grande ma che non ha preso testa, ecco, così in quel senso lì, un po' così ingenuo, ecco. Voi, proprio voi, notate bene che Paolo c'è una sottolineatura, chi mai? Voi, ai quali, di fronte agli occhi, Gesù Cristo è stato proegrafe, cioè notate bene, c'è un è stato, io dico la traduzione un po' banale che ho fatto anch'io, è rappresentato, poi dopo vedremo di, però in realtà vedete che è un passivo, è stato, da chi? È un passivo, un divinum, Paolo non nomina il nome di Dio, è uno di quei passivi che troviamo spesso nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, beati quelli che piangono perché saranno consolati, cioè Dio li consolerà, è un modo per evitare il nome di Dio. Quindi Dio stesso per voi, cari Galati, vi ha rappresentato Cristo crocifisso. Il verbo è prografo, dentro c'è il grafito, no? Cioè non è soltanto una rappresentazione disegnata, ma è come se avesse inciso dentro di voi l'immagine di Cristo, cioè a che cosa si sta riferendo San Paolo? San Paolo si sta riferendo al battesimo. Che cos'è il battesimo se non l'immagine di Cristo che è incisa nel tuo cuore? Tu diventi cristificato, sei immerso in Cristo, sei diventato tutt'uno con Lui. Vedete che in poche righe, vedete quanti riferimenti ci sono, no? Quindi il dono che è stato fatto l'hai ricevuto da Dio, è Dio che l'ha fatto, quindi non qualche ciarlatano che viene da Gerusalemme che è arrivato a raccontarvi delle cose, no, e neanche Paolo dice non io vi ho rappresentato Gesù Cristo, non sta parlando di sé, non è lui. Paolo riconosce che ciò che è stato fatto è Dio che l'ha fatto, lui Paolo è solo un messaggero, è solo il postino, capite? No, io sono il postino, recapito la lettera e adesso mi tiro indietro, è Dio che fa tutto, è lo Spirito che fa, quindi è questo, questa umiltà di Paolo, no? È stato, è Dio che ha rappresentato Cristo, ma crocifisso, estauromenos, cioè non il Cristo glorioso, ma il Cristo umiliato, il Cristo che dà la vita, il Cristo che si offre totalmente, non parla del Cristo glorificato, ma Cristo crocifisso. E poi aggiunge, questo solo voglio sapere da voi. Dalle opere della legge lo Spirito riceveste, sto traducendo letteralmente dal greco, no? Dalle opere della legge lo Spirito riceveste o dall'ascolto, traduzione, della fede? Adesso vedremo di contestare un po' questo tipo di traduzione perché, vediamo. Lo Spirito Santo, quindi vuol dire, voi avete ricevuto ancora una volta, è un passivo divino. Cioè Dio vi ha dato, prima vi ha fatto vedere Gesù, ve l'ha mostrato cosa vuol dire la sua croce, qual è il dono grande che lui vi ha fatto, un amore grandioso che non chiede nulla in cambio, che perdona, ricordate che Gesù dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma ti è stato dato lo Spirito, ricordate che dalla croce Gesù effonde lo Spirito, ricordate San Giovanni, no? l'effusione dello Spirito Santo viene data dalla croce, ma anche San Luca. Ricordate che San Luca, anche lì, San Luca dice Gesù inclinato il capo, viene usata la parola didomai, restituì lo Spirito. San Luca è molto sottile. Quando Gesù riceve lo Spirito? Della sinagoga di Nazareth, capitolo 4. Lo Spirito del Signore è su di me, Gesù compie la sua opera, sale sul Calvario, muore e restituisce lo Spirito. Interessante tutto il cammino, Per San Luca Gesù prende lo Spirito dal Padre e lo restituisce, per dire, Padre, ho compiuto la mia opera, restituisco lo Spirito. Per San Giovanni non solo lo restituisce, ma lo effonde, lo dà a tutti, lo restituisce per darlo a tutta l'umanità. Ebbene, anche qui voi avete ricevuto, ma da che cosa l'avete ricevuto lo Spirito? Ecco, stiamo attenti allora a questa storia delle opere. Partiamo dall'alleanza. Cos'era l'alleanza? L'alleanza è il dono che Dio fa da parte unilaterale, vi voglio tanto bene, ricordate, voi siete il mio tesoro, dice dell'Esodo, vi ho scelto come proprietà privilegiata, così viene tradotto, ma è proprio, siete il tesoro per me. Allora, quando uno faceva alleanza, io ti scelgo e ti amo, la risposta qual è? Se Dio mi ama così, cosa posso fare? Anch'io lo amo, quindi la legge che cos'è? È la risposta etica a un Dio che mi ama. Io lo amo e io rispondo attraverso i comandamenti, cioè con onestà di vita, diventando anch'io un uomo. Lui mi ama e anch'io divento una persona nuova. Allora, questo per un certo periodo, questo fino al momento in cui non si ritorna da Babilonia. Col giudaismo, dopo il ritorno di Babilonia, eccetera, crisi, a un certo punto la legge, la Torah cade in crisi e allora l'esigenza di sostenere bisogna farlo. Capite che è cambiato tutto. A questo punto cosa è successo? Mentre la legge, che cos'è? È la mia risposta all'amore di Dio, per quello che Gesù, anche oggi, il Vangelo di oggi, parlava di una legge che tocca il cuore, non semplicemente il strappare le spighe, la spiga di sabato, no? Ma non è quello, cioè questa è una generazione senza cuore che si ferma al formalismo legale, per cui la legge era diventata invece non più il modo con cui rispondo all'amore di Dio, ma era diventato paradossalmente il contrario, cioè la legge è il mezzo con cui, facendo tutte le cose, io conquisto il diritto ad essere figlio di Dio. Capite che è esattamente l'opposto. Non è più semplicemente il mezzo che uso per arrivare a Dio perché è per rispondere a Lui, ma è invece una specie di merce di compra e vendita per acquistare la grazia di Dio. Allora San Paolo dice, ma da chi avete ricevuto lo Spirito? Avete fatto le opere della legge e Dio, puff, vi butta giù lo Spirito perché l'avete comprato? Ecco quello che sta dicendo Paolo, no? Lo Spirito vi è stato dato da Dio perché avete fatto delle opere e Dio dice, bravo, ecco, ho contato tutti i punti qualità che hai accumulato, i 600 rotti precetti che tu hai messo in pratica e io, tac, ti butto giù le grazie e lo Spirito Santo. Questa era un po' l'idea che avevano il giudaismo, no? Per quello che San Paolo lo contesta, perché se io sono salvo grazie alle opere della legge, Gesù è venuto per niente. Perché è venuto? Gesù ha fatto tutto senza che noi avessimo fatto niente. Noi dobbiamo solo spalancare le braccia, fa tutto Lui. E questo è il discorso. Quindi il tema è un tema profondo, è quello della gratuità. Se tu sei salvato gratuitamente, è quello che Paolo chiama lo Spirito, oppure se tu sei salvato perché ce la metti tutta, quello che lui chiama la carne. Cioè, sono salvato, spirito, mi salvo, carne. L'uomo che si salva da solo è l'uomo carnale, l'uomo che crede di sostituirsi a Dio. Sono così bravo che potrei fare meno di Gesù Cristo. Capite che è una cosa che uno non dice, che però guardate che dietro certe volte il nostro modo di fare le novene, di chiederle grazie, no? Io una specie di merce di scambio, quando ero bambino, ero nelle medie, dicevo, signora, se mi fai andare bene il compito classe vado a messa tre volte sta settimana, una specie di merce di scambio, ma capite che è infantile, perché se io vado a messa Dio diventa più buono, ma guarda che la messa fa diventare buono me, non può, però è una specie di merce di scambio, è una visione commerciale di Dio, no? Però ecco, il rischio è questo, di cadere in questa visione commerciale, e Paolo la contesta, la gratuità assoluta. Pensate, cosa soggiace al giorno d'oggi, è sempre più diffusa, la reincarnazione. Guardate che la reincarnazione è quanto di più opposto ci sia al cristianesimo. È la cosa più grave che ci possa mettere. Perché? Cosa vuol dire la reincarnazione? Io passo da una vita all'altra, quindi pago tutti i miei debiti, e alla fine mi posso presentare a Dio dicendo: ho vissuto 10 vite, ho diritto al paradiso. Ma questo non è cristianesimo. Il paradiso mi viene dato prima, gratis, senza che io faccia niente. Non devo fare niente per ricevere il paradiso, ha fatto tutto Gesù, ha pagato per noi. Per questo è questa visione che si diffonde sempre più, perché la nostra società è una società che sta perdendo il senso della gratuità. Provate a pensare a Natale, cosa vuol dire? Uno mi fa un regalo, io valuto più o meno quanto è, devo restituirlo almeno uno uguale o il doppio, perché così non ho debiti, cioè non devo avere nessun debito, neanche con Dio, per cui io posso avere 10 vite, 15 vite, così ho restituito tutto, ho diritto al paradiso e nessuno, neanche Dio me la può togliere. Qui siamo a... Guardate che sotto sotto però ci sta tutta questa cosa qui, mi devo conquistare io la mia vita eterna, non me la dà Gesù, non mi viene dato come grazia. E allora ecco qui, dice, dalle opere della legge, cioè perché l'hai conquistata tu lo Spirito Santo, te lo sei comprato, oppure lo riceveste, notate bene, ancora, dall'ascolto della fede, è un genitivo soggettivo, o episegetico, potremmo dire dall'ascolto che è la fede, cioè non è l'ascolto, perché se io traduco dall'ascolto della fede, è come se fosse che la fede viene come io ascolto, no, è la fede è ascolto. Cos'è l'ascolto? L'ascolto è recettività. Signore, fai tutto tu, io mi apro e ricevo tutto da te. Quindi quando Paolo parla di fede, parla sempre di fides exauditu, la fede che viene dall'ascolto, cioè perché l'ascolto è la comunicazione. Se io mi metto in comunicazione, Dio parla, io mi apro e lui fa tutto. La fede è questo, cioè io mi metto lì, mi appoggio su di te, tu sei la mia roccia. Questo è quello che fa Dio. Allora Paolo pone la domanda, da chi l'avete ricevuto? Fate quindi due domande retoriche, no? E poi aggiunge, siete così ancora anoetoi, io adesso tradurrei di nuovo ingenui, siete così ingenui, che avendo cominciato con lo spirito, ora con la carne concludete. Quindi Paolo dice, ma notate bene, il verbo è epiteleo, il verbo è teleo, vuol dire portare a compimento, cioè, ma dice, ma voi state andando a ritroso, cioè normalmente, ricordate, è la stessa cosa che fa notare il capo banchetto a Cana, no? Dice, tutti gli altri cominciano con vini buoni e poi alla fine, quando uno è un po' brillo, gli danno i vini meno buoni. Tu invece no, hai tenuto il buono fino alla fine. Allora, invece questi hanno cominciato col vino buono, volete, cosa volete? Finire. Invece di finire col vino buono, perché avete cominciato bene, finite meglio, state finendo veramente come sarebbe finita Cana se non ci fosse stato Gesù a tenere il vino buono, ecco. Quindi state finendo male. Avete cominciato, notate bene, con lo spirito, e notate bene, perché ho detto, spirito e carne in San Paolo non c'entra niente, né con la bistecca, né con i peccati della carne o altro, non c'entra niente. La carne è mi salvo da solo, sono basto a me stesso, questo vuol dire carne, sono autosufficiente, sono già santo abbastanza, io vado a messa e così divento santo, no? Ricordate, c'è una scena in Fratello Sole e Sorella Luna, in cui ci sono queste nobildonne che stanno entrando in chiesa, c'è tutti i poveri lì davanti alla chiesa di Assisi, no? E una è lì che, sta cercando di dare un'offerta ai poveri, e la sua vicina dice: cosa fai? Mi salvo l'anima. Ecco, allora il mi salvo l'anima è la carne, cioè mi salvo da solo, non ho bisogno, me la salvo io, me la compro. Spirito, mi lascio salvare, sono salvato. Ecco, ancora una volta lo ripeto fino all'esasperazione, perché queste parole se no rischiano di innescare altre cose. Potremmo dire: la carne è potere, apparire e possedere, lo spirito è le beatitudini. Sono due modi diversi di vivere, sono due cose antitetiche. L'uno mi viene donato, lo spirito, la carne è la mia conquista, sono le opere, sono le mie novene, i miei rosari, le mie coroncine, questa di qui e quella di lì, quella, come se più acquisto e più divento solido nella mia sicurezza di andare in paradiso. Ecco, allora dice: avete cominciato con lo spirito e adesso portate a compimento tutto con la carne, cioè a dire state rovinando tutto, cosa state facendo? Notate bene ancora, Paolo dice tante cose grandi, cioè cose così grandi, perché il verbo è tosauta in greco, tosauta vuol dire non solo tante ma anche grandi, cioè cose così tante e così grandi, potremmo dire, le avete sperimentato invano? Per dire, avete buttato via, cioè il Signore vi ha dato tanti doni e voi, mani vuote, avete capito, avete ricevuto lo Spirito, avete ricevuto dei doni carismatici speciali, non sappiamo di cosa si tratti, però probabilmente gente santa, gente che aveva ricevuto il dono della profezia, che leggeva le cose con gli occhi di Dio, magari il dono della preghiera intensa, la capacità di intercedere, cioè sono tutti i doni che lo Spirito Santo dava, soprattutto alla prima comunità, cioè avete ricevuto tutto questo invano? E poi dice:
la traduzione dice avete tanto sofferto invano.
No, avete e pazzete, vuol dire proprio fare sperimentare, è una sperimentare con forza una certa cosa, come dire, perché è un po' il patire di chi ha ricevuto qualcosa di grande, è la sofferenza dell'amore, è proprio il verbo pasco in greco, non è proprio il patire, ma vuol dire sperimentare, è una sperimentazione che ti tocca la pelle, ecco, per io sofferto non lo so, vediamo che cosa dice. Avete provato tali cose invano, qui dice provato, quindi il verbo pasco vuol dire proprio, pasca vuol dire provare, vuol dire sperimentare, infatti io ho tradotto sperimentare, boh, perché mi è venuto così, neanche l'ho cercato. E poi lui dice se almeno invano, perché dice se almeno invano? Ma perché se non vai avanti vai indietro, San Paolo dice non è che tu l'hai sperimentato invano, pazienza, no, ricordati che quando il diavolo non riesce a uccidere, a distruggere un'opera, la fa bloccare, la fa infangare, e quindi se riesce a bloccarla, il fatto che tu non vai avanti va già indietro. Ricordate, lo ripeto spesso, lo dice il mio padre spirituale del liceo, la santità è una montagna di sapone, chi si ferma scende. Non puoi dire mi fermo, se mi fermo scendo, una montagna di sapone. Ecco, e allora... E poi se almeno invano, e poi aggiunge, colui che vi elargisce lo spirito e che opera, dice dynameis, dynameis vuol dire potenza, anche la dinamo, cos'è? Fisico, no? Cos'è? In din, cosa si misura in din? La forza, no? Se non ricordo male io, perché io ho fatto... liceo classico, la fisica del classico, ecco, allora la dynameis, e però di solito di quando si parla di Spirito Santo, anche negli Atti degli Apostoli, anche nel Vangelo di Luca, si dice che Gesù fu spinto dalla dynameis dello Spirito Santo, quindi qui si sta parlando dello Spirito Santo, quindi lo Spirito che opera prodigi, potenze in voi. Non dice che ha operato, e notate bene che cambia verbo, lo dice al singolare. Mentre prima parlava o all'imperfetto o al perfetto o all'auristo, qui sta parlando al singolare. È uno spirito che energon, che opera, che continua a operare in voi. Lo fa dalle opere della legge, cioè deriva questo spirito, perché tu hai fatto le opere della legge e lo Spirito Santo dice: bravo, sei stato bravo, adesso io riverso tutte le grazie su di te, lo fa per questo. O, ancora una volta ripete, vedete che parallelo con quello di prima, dall'ascolto che è la fede. Cioè, perché hai ricevuto lo Spirito? Perché ti sei aperto e hai lasciato libero l'androne della porta? O perché hai fatto di tutto per accaparrartelo, l'hai conquistato? Ecco, sono domande retoriche, naturalmente la risposta è no, assolutamente no, è un dono gratuito. Ecco, io penso che possiamo fermarci già qui, no? Sono pochi versetti, io l'ho intitolato Il dono dello Spirito grazie alla fede. Il dono dello Spirito grazie alla fede. Ecco, possiamo anche noi domandarci, io penso, che cosa desidero e voglio. Ecco, leggendo questo testo possiamo benissimo domandarci e dire: ma davvero io mi sto aprendo al Signore e non ho la presunzione di salvarmi da solo? Perché guardate che rimane dentro, in fondo, questa presunzione. Le mie messe, le mie lezioni fatte bene, la mia preghiera, che se non la gusto, perché se la gusti, e se non la gusti credi che valga di più, valga di meno, ma cosa stai cercando? Cosa cerchi veramente? Qui San Paolo ci insegna cosa vuol dire la gratuità, cioè sappi che fa tutto lui, tu devi solo consegnarti. In fondo è la consegna di sé. Vi siete consegnato a Dio, dice Gesù, no? Dice Paolo qui, vi siete consegnati a Dio, volete fare retromarcia? Volete ritornare a prendere voi in mano le cose in modo da gestire tutto? Ecco, in fondo sono due modi di essere cristiani, il modo di chi gestisce tutto lui, faccio l'elenco di tutti i meriti che mi sono acquisito, oppure è l'altro metodo, che è quello dell'apertura totale, lascio che lui operi in me, che mi trasformi. Quindi San Paolo, certamente tutto il tema di San Paolo che è sotteso a questa lettera, ma tutte le lettere, è la libertà. I figli sono liberi, e se sono liberi non sono neanche schiavi delle cose da fare, perché Dio ti ama gratuitamente, perché Dio ti ha eletto così, non devi fare nulla. L'unica cosa che Dio ti chiede è che tu dica: eccomi, amen, basta. E se tu dici amen, basta, lui entra. Dipende, notate bene che vedremo poi che San Paolo, proprio il versetto seguente, il versetto 6, dice: Abramo credette, e qui cita la prima volta, citando, lo diremo nella prossima meditazione, cosa cita? Cita esattamente Genesi 15, dove per la prima volta nella Bibbia si trova la parola credere. La radice MN, che diciamo amen, che vuol dire appoggiarsi a qualcuno come una roccia. Ecco, è la prima volta che si trova, e vuol citare proprio questa roba qui, quasi a dire che tutto è cominciato con un atto di fede. Come è cominciato con Abramo? Stessa cosa? Cioè Dio usa lo stesso metodo che ha usato con Abramo lo usa con noi. Quindi ti chiede solo questo, apriti a lui e lui fa tutto. Poi troveremo sempre la solita preposizione eis, dove Paolo presenterà proprio questo cammino. È un cammino che tu fai, più tu ti apri e più lui opera, perché sei incamminato verso, è un cammino che ti porta sempre più avanti. È bello ricordare quello che si chiede a Maria, la famosa preghiera di Marta Robin, no? Portami sempre più avanti e sempre più in alto nello splendore del cielo, cioè è qualcosa che ti porta sempre più avanti, sempre più in alto. Quindi devi soltanto lasciar fare a Lui. Chiediamo davvero allo Spirito Santo che operi in noi, e poi penso anche lasciar scaturire dentro di noi tutti i sentimenti di riconoscenza. Cosa abbiamo fatto noi per meritare la fede? Quanta gente è meglio di noi e non ce l'ha? Quanta gente non ha ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, incontri importanti nella nostra vita, situazioni che hanno in qualche maniera toccato? Che merito ne abbiamo noi? Perché? Certamente ci sono dei perché che noi non possiamo sapere, ma è sicuro che questo non è perché siamo i migliori, perché sennò cadiamo anche noi nell'illusione di essere dei autosalvatori di sé, no?